day is watching us all the night and day. They know who we're talking to and every word we say. They say it's for our safety and our security. So the NSA is watching you and me.
Bene, abbiamo iniziato
con un vecchio classico,
un vecchio amore,
Tecnocontrollo,
questa trasmissione su Tecnocontrollo. Iniziamo con le varie notizie di questa settimana.
Stasera non c'è l'anonimo FF, quindi i suoni li faccio io. Tan!
Ok, allora, notizia di poche ore fa, presa dalla Jazeera, ma credo che sia in tutti i media, i principali media internazionali. La Francia ha rigettato la richiesta di asilo che ha presentato Assange. Allora, ecco, oggi è venuta fuori la notizia che Assange aveva chiesto l'asilo alla Francia. Considerate che qualche settimana fa era venuto fuori la notizia che i presidenti, tutti gli ultimi presidenti della Francia erano stati spiati dal governo americano, da Obama e da quelli precedenti, quindi si poteva pensare che la Francia era diventata un po' sensibile rispetto alla garanzia della privacy e che per loro fosse un onore concedere la libertà d'opinione,
avere un po' di patata bollente in casa.
Esatto, e invece no, la risposta è stata che non corre un pericolo immediato. D'altra parte c'è un mandato di cattura internazionale che vale in tutta l'Europa, che appena lo beccano, lo prendono, lo arrestano, lo mandano negli Stati Uniti.
Ma non è in pericolo immediato.
Vabbè, quindi la Francia non può accettare la richiesta di Assange, poiché è soggetto a una richiesta di mandato di arresto europeo.
Ricordiamo che Assange è da tre anni chiuso nell'ambasciata ecuadoregna in Londra.
Esatto, quindi mi sembra che proprio c'è qualche pericolo immediato. E comunque, al di là di questo piccolo esempio di come gira il mondo, penso che possiamo continuare con qualcos'altro.
Stai chiedendo a me?
No, se vogliamo, oppure
ne do una così. Non so se vi ricordate gli antefatti, prima delle elezioni Cameron, attuale premier britannico, aveva affermato che se fosse salito al governo avrebbe eliminato la crittografia, cosa assai complicata, nessuno gliel'aveva detto, a quanto pare non aveva ricevuto la nota che non si può eliminare la crittografia senza devastare l'internet commerciale. E quando è arrivato su ha detto che non possono più permettersi di essere passivi, non è più sufficiente essere innocenti per non correre, cioè per non essere arrestati, diciamo. Simpatico. E adesso conferma ulteriormente che non ci saranno spazi sicuri dallo spionaggio governativo in nessuna zona di internet, e ribadisce tra le altre cose che le compagnie tecnologiche, tra cui per esempio Twitter, Google, Facebook, devono cominciare ad accettare di collaborare con i governi, smettere di usare la crittografia, o quantomeno, se intendono usare la crittografia, fallarla in modo che, per carità, sempre con la firma di un giudice, il governo possa rompere questa crittografia e andare a vedere i dati degli utenti per ovviamente scopi antiterroristici, qualcuno pensi ai bambini, eccetera eccetera eccetera.
Difendere la libertà individuale,
società da questi pericoli satanisti.
Certo, ma d'altra parte meglio, cioè, libertà individuale sì, ottiene eliminando la libertà individuale, mi ci sembra chiaro.
Assolutamente.
Comunque, detto ciò, una delle altre notizie, prima di arrivare alla notizia clou.
Qual è la notizia clou?
Beh, quella di Uber, direi.
Ah, beh.
Che ha una serie di implicazioni anche sociali, non indifferenti.
Vai.
Google sotto accusa, le scelte di ricerca danneggiano gli utenti. Questa notizia l'ho presa da Repubblica.
Vabbè, no.
Vabbè, ragazzi, così è. Comunque, vabbè, insomma, un certo Tim Wu, che è un professore di legge alla Columbia.
Pensavo fosse team nel senso di squadra.
No. Ok. E in base a questo nuovo studio fatto, loro praticamente hanno preso, hanno fatto una serie di test sostanzialmente per vedere quali sono i risultati di ricerca. E allora, Team U è famoso per aver coniato il termine network neutrality ed è consigliere della Federal Trade Commission fra il 2011 e il 2012. Ed era stato sempre, aveva sempre avuto opinioni favorevoli a Google, però sembra che ultimamente, dopo questo studio, appaia chiaro che Google manipola gli esiti delle ricerche per favorire innanzitutto i propri contenuti a dispetto dei concorrenti, e in questo modo sostanzialmente fa delle azioni contro gli utenti, perché se voi pensate che un utente usa un motore di ricerca per avere delle informazioni e poi invece ha delle informazioni che non sono oneste, diciamo così, c'è un'operazione di danneggiamento. Ovviamente i vertici di Google hanno deciso di non commentare queste accuse. Ok,
figurati.
Posso?
Vai!
Una riflessione.
Signori, l'anonimo XY!
Certa notizia, però una riflessione complottista. Questa cosa di Google che influenza di qua e di là. Tra l'altro, Google gestisce TripAdvisor.
Ah!
Che è quel sito di recensioni.
Non solo, adesso anche confronto prezzi alberghi.
Ah, ok, non lo sapevo. E se Google per caso, io sto solo ipotizzando, andasse a influenzare anche le recensioni di uno o quell'altro locale?
Questo non è complottismo, queste sono logiche di mercato che insomma sono state, soprattutto su TripAdvisor, ancora prima che fosse roba di Google, c'erano state accuse di spingere certi locali, di certi bed and breakfast o quello che è, rispetto ad altri, c'erano già state parecchie accuse.
Mazzette.
Quindi insomma niente di nuovo sotto il sole.
Che bello.
Vuoi darne un'altra prima di...
Yes, va bene. Allora, vabbè, una notizia sempre, questa qui è tratta invece da RT.com. Sostanzialmente il WikiLeaks ha pubblicato gli elementi centrali di quello che è l'accordo, uno dei grandi accordi economici che stanno facendo a livello globale, cioè il TISA, che sta per Trade e qualcos'altro,
International Stocazzo Agreement,
esatto. E sostanzialmente, allora, va bene, avevamo già parlato di questo,
avevano messo la taglia, se non sbaglio,
avevamo messo la
quindi
taglia,
quindi qualcuno si è beccato un sacco
qualcuno
di soldi,
si è beccato dei soldi. E finalmente, diciamo, chi vuole andare a vedere esattamente quali saranno gli elementi di questo accordo internazionale fra Europa e Stati Uniti e quanto questo sarà a sfavore ovviamente dei consumatori, del popolo, perché poi ovviamente le grandi multinazionali europee, esatto,
quali grandi multinazionali europee?
No. Beh, vabbè, la Renault, la Renault, la Volkswagen, insomma,
poco altro,
sono,
Ferrari,
beh, la Kraft, ci sono tutte le grosse,
quelle alimentari,
agroalimentari, ce ne sono,
quelle che sono all'Expo,
quelle che sono all'Expo.
Ah, ok.
Ok, quindi chi è interessato, WikiLeaks vi può dare qualche informazione nuova su quello che sta avvenendo nel campo degli accordi commerciali.
Va bene, allora, sappiamo che i giovani sono dei maniaci dell'uso dei social media. Un secondo solo che scrivo, perché sennò poi me lo dimentico.
Tarallero,
tarallero,
pubblicitario. comprate finestrone fuffa,
perché di solito non scrivo io, chi scrive si sta pulendo i denti con le dita. E vabbè, fondamentalmente sappiamo che ai giovani piace usare i social network, in particolare a tutti, a chi non piace fare le selfie, i selfie, che dir si voglia, quelli che una volta
Gaga,
Lady Gaga probabilmente si fa un sacco di selfie. E a Roestershire, mentre fa pishing, è una trappola. E praticamente se ne è accorta anche Mastercard che ai giovani piace fare selfie. Non sto dicendo cazzate, sto dicendo quello che c'è scritto sul comunicato stampa. I giovani piacciono queste cose, c'è scritto. Per cui la prossima volta che andrete a pagare con la vostra carta di credito del circuito Mastercard, potrete, invece di mettere quel noiosissimo PIN, potrete scattarvi una selfie e convalidare il vostro acquisto in questo modo. Commenti?
Beh, commenti.
Poi vi dico dal punto di vista tecnico qualche cosina.
No, la cosa divertente potrebbe essere che, siccome nel riconoscimento facciale Google ha avuto una sventura, cioè di praticamente...
Se dopo vuoi dare la notizia, aspetta, tienitela, no, e la dai poi.
No, lo volevo dare, era un commento a Google. Praticamente nel riconoscimento facciale ha classificato degli africani come dei gorilla, perché non sono stati in grado di riconoscere le facce di degli africani, e gli hanno... No, è vera sta notizia, questa è la cosa divertente. E la cosa divertente è che dopo si sono anche scusati, perché evidentemente il loro software ha ancora qualche problema di riconoscimento facciale.
E come quindi, abbiamo visto, sogna pecore elettriche.
Quindi la cosa divertente potrebbe essere che a quel punto la Mastercard nel suo database inizierà a dare soldi a una serie di gorilla in giro per il mondo.
Potrebbe essere.
Potrebbe
essere una ciappola.
Esatto.
Ciò detto, passiamo un po' dal punto di vista tecnico, qualcosina di divertente. Allora, ovviamente la prima cosa che si pensa quando pensiamo al riconoscimento facciale è stato il flop dell'iPhone, anzi del Samsung, che si poteva sbloccare semplicemente con una foto del proprietario. Questa cosa viene evitata in questo nuovo sistema in questo modo, due punti. Voi scaricate l'app della Mastercard, quando è il momento di fare il pagamento vi chiede se volete farvi la selfie, vi mettete il cellulare davanti e dovete sbattere gli occhi per attivare lo scatto. Quindi fondamentalmente, se il sistema non vede sbattere gli occhi, non fa la foto e non approva la transazione. Quindi da questo punto di vista è risolto il problema di mettere la foto davanti al cellulare per far scattare. Un altro sistema che viene utilizzato un altro dato possibile da utilizzare come sblocco della transazione può essere l'impronta digitale, se il cellulare lo supporta. In teoria gli iPhone, penso anche i Galaxy, può essere. I Galaxy hanno l'impronta?
No,
solo gli iPhone mi vengono in mente, non me ne vengono in mente altri.
Anche i Galaxy.
Anche i Galaxy?
Sì, dall'S4 in poi.
Dall'S4 in poi, grazie. No. La cosa che è più interessante, non è ancora perfetta, ma è sicuramente un passo avanti, è che l'app non manda la foto direttamente o l'impronta digitale direttamente a Mastercard, ma ne fa un'elaborazione tale per cui non dovrebbe essere possibile ricostruire l'originale, ma dovrebbe comunque essere possibile validare la cosa. Questa cosa viene fatta dal cellulare, non dai server di Mastercard, quindi ai server di Mastercard arrivano solo dei dati che dovrebbero identificare che la transazione può essere eseguita, ma non dovrebbe essere possibile ricostruire foto impronta, che è una cosa relativamente importante a mio modesto parere. Una cosa che gli esperti di sicurezza ci fanno notare è che i dati biometrici non dovrebbero essere usati come password, ma al massimo come username, perché se vengono violati sono per forza di cose impossibili da cambiare. Quindi se voi perdete una password potete modificarla, se voi perdete i vostri dati biometrici non è che potete cambiarvi l'impronta del pollice o l'impronta dell'iride o la faccia.
Plastiche facciali per tutti,
cioè cazzo, insomma. Quindi usarli come username, i dati biometrici, ha senso; usarli come password è follia,
è una cagata
mai vista. Bene, arriviamo al piatto forte.
Dai, una piccola notizia.
Ah, che bravo, me l'hai già scritta, che carina.
Ecco, una piccola divertente notizia, e cioè, allora, Amnesty International, dopo 18 mesi di discussioni con il servizio segreto inglese, il JGCHQ, pratica in cui hanno detto di no, che non era vero, eccetera eccetera, a un certo punto hanno ammesso che loro per loro stanno da parecchio tempo sostanzialmente controllando Amnesty International, il segretario nazionale, il segretario generale di Amnesty International e tutta l'organizzazione. Questo è, vabbè, ovviamente c'è una ricorso in un tribunale in cui loro chiedono di non essere controllati, eccetera eccetera. Affermo chiaramente che Amnesty International afferma che è una rilevazione shocking e chiede che venga chiaramente fatte le modifiche anche giudiziarie, giuridiche. La cosa divertente è che Amnesty International, in realtà, la cosa più importante che fa è un report a livello mondiale in cui sostanzialmente stabilisce quali sono i paesi in cui fanno, vi sono dei delle violazioni di diritti umani.
È ironico che proprio loro siano stati vittima.
E la cosa divertente è che evidentemente al servizio segreto inglese sapere prima dove loro stanno cercando, dove stanno raccogliendo i dati e le prove, perché loro chiaramente quando pubblicano il report devono essere certi che ci siano stati delle violazioni, cioè sapere esattamente cosa stanno cercando per eventualmente falsificare probabilmente le informazioni o per nasconderle nel momento in cui si stanno avvicinando a, è assolutamente cruciale per i servizi segreti inglesi. Questo ci dà l'idea di come, secondo me, di come sta cambiando veramente velocemente il mondo e tutto ciò che abbiamo visto finora, per non finire ovviamente in sì, è delirante, anche perché Amnesty International è veramente una di quelle associazioni che
non fa male a nessuno, cazzo,
sì, che teoricamente non fa male a nessuno, anzi molto spesso è stata molto molto benevola con i governi occidentali, insomma, sulle torture fatte nei vari paesi, sotto guerra, sui droni, eccetera eccetera, non è che si sia proprio spesa tantissimo, però evidentemente gli sta sui coglioni anche il fatto che comunque qualcosa di negativo sui governi occidentali possano dire.
Va bene, abbiamo sorpresa un paio di news veloci da XY.
Direttamente da thehackernews.org, due notizie in velocità. Allora, abbiamo una nuova magagna su Magento, che è il sistema di pagamenti open source per i sistemi di e-commerce, che a quanto pare, oltre al...
Non era semplicemente un cart online Magento? Era un sito di... cioè era per fare siti di e-commerce, non solo per i pagamenti.
Sì, esatto. Sì, ho spiegato
male.
Non
è quello che hai detto.
Ok, benissimo. Grazie. Allora, a parte in aprile che c'è stato quel remote coding action dentro ai sorgenti di Magento, adesso a quanto pare c'è una vulnerabilità ignota in varie varianti sfruttata dagli hacker che permette di fottere i dati delle carte di credito degli utenti che sono anche incodate come una criptatura asimmetrica, che a quanto pare in queste versioni di Magento hackerate c'è una variabile public key che chiaramente serve a codificare le informazioni mandate verso il server dell'hacker, che a sua volta provvederà a decrittarle con la sua chiave privata.
E Tan!
Va bene così.
Okay.
Next.
L'altra è che un tizio di nome Benjamin Caudill, che fa il, diciamo, il ricercatore di sicurezza, ha sviluppato un sistema che con un Raspberry con wifi abilitato e un sistema di 3 antenne, tra cui una portante e 2 che trasmettono un segnale wifi 900 MHz, riesce a connettersi ai wifi da 2,5 miglia di distanza massima. E, ovviamente dipende tutto dagli ostacoli che si trovano nel cammino. Il punto è che anche se vi connettete un wifi pubblico con questo sistema e cercano di risalire a chi magari ha hackerato un dato sito, connettendosi con questo proxy ham, come l'hanno chiamato, non riescono a sapere qual è il MAC address del computer di provenienza.
Perché?
Perché la connessione è così debole che non è praticamente come se fosse fantasma.
Carino.
Ovviamente è abbastanza ingombrante, ma si pensa che riusciranno a metterlo dentro a un libro per camuffarlo. E il prezzo è di $200 attuali.
Però
neanche tanto.
E no, cercheranno più avanti di abbassare il prezzo fino a $130.
Esatto. Tutto qua, direi che siamo a posto.
Ok.
Va bene, andiamo col pezzo da 90.
Vabbè. Allora, il pezzo da 90 io l'ho preso da RT, però in realtà c'è su tutti.
Sì, l'abbiamo visto persino sui media, nazionali.
Sì, c'è proprio una roba schifosa. Allora, vabbè, questo è tecnologia in realtà e
società.
E società. Questo potrebbe essere
non controllo ma società.
Non controllo ma società. Allora, Uber, vabbè, tutti avranno sentito cos'è Uber, eventualmente lo rispieghiamo velocemente. È un'applicazione che sostanzialmente mette insieme persone che hanno bisogno di farsi trasportare da un posto all'altro con persone che vogliono fare i tassisti, punto. E, o che vogliono trasportare le altre persone in cambio di un pagamento. In realtà Uber riceve i soldi e poi i soldi vengono riversati a chi ha dato il passaggio,
trattenendo ovviamente una percentuale.
Un po' la stessa logica di, dei vari, non so, Airbnb, insomma dei vari siti globali che fanno da
intermediari,
Ora questo sta generando ovviamente le proteste in giro per il mondo, ma in Francia in maniera particolare vi sono state delle proteste non proprio pacifiche da parte di da parte dei tassisti. Auto ribaltate, hanno bruciato, insomma c'è stata una roba un po' sanguinolenta, movimentata. Uber ha deciso di sospendere il servizio in Francia, dicendo che visti i problemi che ci sono e non volendo che chi fornisce il servizio rischi la pelle, è meglio che loro lo sospendano e quindi adesso non c'è più. La notizia sostanzialmente è rispetto a Uber, quindi è tutto quello che può, se vogliamo magari intervenire, dire qualcosa, quello che pensiamo su sta roba.
Beh, a parte l'uso ridicolo del meme Je suis Charlie da parte dei tassisti che hanno scritto avevano dei volantini sui loro taxi con scritto Je suis taxi, a parte questo e a parte la povera Courtney Love in Cobain che si è trovata la macchina sfondata mentre era a Parigi su un veicolo Uber, diciamo che c'è stata una mezza operazione di terrorismo. Allora, uno dei miei piccoli piaceri colpevoli nella vita è guardare CSI Cyber, che per chi non l'avesse mai visto è quello che vi aspettate da CSI traslato sui computer, quindi ancora peggio di quello normale. E c'è stato un episodio appunto in cui venivano in qualche modo velatamente demonizzati i servizi del genere. Lì non si chiamava ovviamente Uber, aveva un altro nome, ma veniva abbastanza demonizzato perché il tizio saliva sull'auto e veniva ammazzato, perché non sai mai chi stia guidando, è follia salire sulla macchina di uno sconosciuto, quindi solo perché ha una licenza da tassista allora mi devo fidare. Vabbè, a parte questo, è interessante che per la prima volta da che io mi ricordi, perché vabbè, sono relativamente giovane quindi non mi ricordo di aver visto proteste così animate, ci siano stati appunto momenti di tensione così forti nel momento in cui una categoria professionale si sia sentita così fortemente minacciata. Cosa vuoi dire?
No, beh.
Stavo ascoltando.
Pensavo che siamo ammazzata.
Tanto per dire, 400.000 passeggeri lo usano.
Sì, cioè nel senso non è un
ormai
servizio
in Francia, ormai in Francia era diventato un servizio veramente di massa.
Alcuni osservatori esterni ritengono che questo sia un po' il canto del cigno dei tassisti, nel senso è un, permettetemi il termine, anzi ho trovato un termine migliore, è una categoria che non ha senso, cioè nel senso ha un monopolio garantito dallo Stato ma senza alcuna ragione prettamente pratica, è una cosa, è un po' come i notai, sono inutili ma vengono mantenuti a galla. Nel momento in cui la tecnologia riesce a cambiare le carte in tavola, improvvisamente diventa una minaccia, ma non tanto la tecnologia quanto il diciamo l'effigie di Uber. E per quanto possiamo ritenere che la tecnologia non sia necessariamente cosa buona, a me questa sorta di luddismo moderno un po' mi sta sui coglioni, detta.
Vabbè.
Cioè, nel senso, è un po' come le aziende discografiche terrorizzate da Napster, che non hanno saputo fare altro che attaccare per vie legali, arrestando gente.
Però è vero che, per dire, faccio un esempio.
Sì, breve, abbiamo 4 minuti.
La fine, per esempio, gli alberghi.
Sì.
Secondo me è vero che c'è una serie di, o le agenzie viaggi, o cioè ci sono tante categorie che la tecnologia tendenzialmente andrà a eliminare.
Sì, sì.
Cioè,
anche
pensiamo agli Airbnb, no? Cioè, uno ha una stanza, benissimo, si mette e affitta la sua stanza, salta con una tecnologia. Salta praticamente tutto, non avendo fra il resto neanche un albergo. Airbnb è il più grande dal punto di vista non solo dal punto di vista del lavoro, ma dal punto di vista delle stanze affittate. Lui affitta più di qualsiasi mega concentrato di alberghi MH o altro nel mondo. Cioè, è una roba fuori da ogni logica. Cioè, lì sta facendo scomparire tutti. E come tutti possono diventare tassisti, tutti possono diventare affittuari, albergatori, tutti possono diventare tante, e loro, quelle multinazionali ovviamente che gestiscono queste robe, si fanno dei guadagni fuori da ogni logica, perché pensiamo che, per esempio, se non so la percentuale che...
Ma prendiamo un numero a caso, sono state 6 milioni di transazioni l'anno scorso, metti anche che si siano presi un dollaro a transazione, a essere molto conservatori.
Ma secondo me prendono sul 10%.
Sì, appunto, sto cercando di essere conservatore. Cioè,
assolutamente, fuori da ogni logica quello che sta avvenendo. Cioè, la scomparsa massiccia e quella che di cui parlavamo, avevamo parlato più volte, il problema della disoccupazione di massa, nel senso che in realtà l'eliminazione di questi, cioè se davvero è in grado di una tecnologia di eliminare categorie, intere categorie, vuol dire che
ricollocare questa povera gente.
Sì, che è ben difficile ricollocarla in un qualche modo. Vabbè, adesso non vogliamo entrare su discorsi sociali.
Scusa, faccio una piccola parentesi. In Olanda, in una città dell'Olanda, stanno facendo un piccolo esperimento con il reddito di cittadinanza, chiusa parentesi.
Ecco,
vai pure.
Io ce l'ho, non ce l'ho con i tassisti, ma ce l'ho con lo status quo. È evidente che si tende a preservarlo, ma non ci sono state ste rivolte nel corso degli anni quando nell'industria sono stati sostituiti gli operai con i robot. È ovvio che la situazione è tragica.
Oddio, aspetta, gran calma. Pensa alla rivoluzione industriale, pensa ai luddisti, appunto, come dicevo prima. Cioè,
sì,
ci sono state
due secoli fa.
Sì, però ci sono state, insomma, cioè, non è che la gente sia stata là a guardare.
Sì.
Quando è stata inventata l'automobile, quelli che allevavano cavalli hanno protestato.
Sì,
cioè, nel senso, non vedi,
sì, sì. Diciamo che non avevo.
Era un po' che non si vedeva, ma
che non si vedeva una delle proteste di questo tipo. Cioè,
diciamo violente,
anche perché poi probabilmente i processi sono molto più lenti, cioè nel senso che se un processo è lento, faccio l'esempio, le agenzie di viaggi stanno comparendo, se chiude una all'anno, due all'anno, tre all'anno, non te ne accorgi, non hanno neanche. Uber è così violento,
sì.
Cioè in un anno, da un anno all'altro poter far scomparire 500 tassisti su 1000, è chiaro che sono 500 senza, cioè tu ti trovi da un mese all'altro col 10% in meno, un mese dopo il 10%. Tu pensi a un albergatore, per esempio, che magari si trova, una volta aveva 10 stanze occupate, in un mese ne ha 9, il giorno dopo, il mese dopo ne ha 8, e taglia sempre più. Prego, XY.
Hai 30 secondi. Vai.
La gente ha paura del cambiamento, giustamente, perché se non ha un reddito non può mangiare.
Okay.
Però non possiamo fare altro che accettarlo e abbracciarlo, sto cazzo di cambiamento, porca puttana.
Non sono d'accordo, però alla prossima.
Vabbè.
Siamo degli stronzi.
No! Dovremmo parlo più spesso senza i suoni. Notte.